Il pilota automatico. Non so se ti ricordi, se hai imparato a guidare, di com'era il tuo atteggiamento quando hai cominciato per le prime volte a sederti al posto di guida e dovevi stare attento a tutto, dovevi stare attento al piede destro, al piede sinistro, frizione, acceleratore, controllare le marce, controllare il volante, gli specchietti, eccetera. All'inizio, quando si fa qualcosa di nuovo, si devono imparare una serie di abilità e ci vuole la massima attenzione. Dopo un po', però, le cose diventano routinarie, diventano abituali e si possono fare senza neanche pensarci. Se, come tanti, guidi da parecchi anni, probabilmente ti potrà capitare di guidare per ore senza neanche pensare a quello che stai facendo. Magari puoi anche chiacchierare con qualcuno, ascoltare musica, fare altro. È un po' come se ci fosse un pilota automatico che fa le cose che guida al posto tuo. Ovviamente poi ci sono dei momenti in cui questo pilota automatico ti ritorna il controllo perché succede qualche cosa che richiede la tua attenzione, però normalmente abbiamo questa capacità. Questo è ben spiegato da Bruce Lipton, che ci spiega come nei primi anni di vita il bambino vede la realtà intorno a sé e registra tutto quello che vede. È in una fase in cui apprende tantissimo ed è come se fosse un registratore, come se stesse caricando dei programmi. Fa questa battuta, dice: un bambino sa come ci si comporta quando la polizia ci ferma, non perché gliel'abbiamo mai detto, ma perché ha visto come si comportava suo padre, come si comportava sua madre. E questo è per tantissime cose. E questo registrare tutte le informazioni che arrivano dall'ambiente e poi passarle a questa specie di pilota automatico è utilissimo, perché altrimenti noi dovremmo ogni giorno ricominciare ad imparare a camminare. Dovremmo pensare, così come fa il bambino all'inizio quando impara a camminare, che deve pensare come bilanciare il peso, come mettere avanti il piede destro, il sinistro, le spalle, eccetera. Ogni giorno si dovrebbe ricominciare. In realtà non è così. Certe abilità diventano parte delle nostre abilità, delle nostre conoscenze, e non devono più essere gestite dalla mente attiva. Da chi vengono gestite? Vengono gestite dal subcosciente. Il subcosciente, che è quindi una specie di nostro servitore, una specie di pilota automatico che fa le cose di routine, che non richiedono una particolare attenzione, come se fosse proprio un nostro servitore. Addirittura, dice Lipton, che si può arrivare anche ad avere il controllo da parte del subcosciente fino al 90-95% delle nostre giornate. Cosa vuol dire? È un po' come dire che noi non viviamo veramente presenti nel momento, ma abbiamo, delegato a qualcun altro la maggior parte delle azioni della nostra giornata. Lui lo spiega, questa cosa qui la spiega con un paio di aneddoti divertenti, nel quale probabilmente tutti si possono riconoscere. Allora, il primo è questo. Dice: probabilmente anche a voi sarà capitato di avere un amico, diciamo Mario, e questo amico lo conoscete magari da tanto tempo. E un giorno, e vi capita anche magari di conoscere il papà di Mario, e un giorno magari vi girate, lo guardate e dice: Mario, oh, ma lo sai che sei proprio uguale a tuo papà? E quello magari è il momento in cui Mario si arrabbia, ti urla dietro, dice: ma come fai a dire questo? Io non sono come mio papà. E la cosa divertente è che, mentre tutti quanti possono vedere e constatare che Mario ha un sacco di atteggiamenti, ha un sacco di modi di fare, modi di atteggiarsi, anche le stesse reazioni sono come quelle di suo padre, lui è l'unico che non lo vede. L'altra cosa divertente è che siamo tutti come Mario, cioè tutti quanti abbiamo interiorizzato le cose che abbiamo imparato nella nostra infanzia e volenti e nolenti le stiamo ripetendo. E quando è che questa cosa non succede? Succede quando per esempio ci innamoriamo, quando capita questa esperienza devastante, ma in positivo devastante, che ci porta veramente a toccare il cielo con un dito. Non sentiamo la stanchezza, non sentiamo la noia, vogliamo, non vediamo l'ora che arrivi il nuovo giorno, magari non dormiamo neanche la notte perché ci sembra di essere veramente in paradiso. Siamo veramente noi. In quel momento noi abbiamo spento il pilota automatico perché vogliamo essere presenti. Certo, vogliamo essere presenti, è l'esperienza più bella. Lui questo lo chiama il honeymoon effect, l'effetto luna di miele. Anche però questo effetto luna di miele poi passa, nel senso che non è che può durare tutta la vita, o quantomeno diciamo di solito non dura tutta la vita, bisognerebbe farlo durare, ma non è così banale se non ci si pensa. E purtroppo quando si ritorna nella routine quotidiana, nel day by day, giorno per giorno, i vari pensieri ci riprendono, capita che il vecchio Mario, il modello che i nostri genitori, che abbiamo interiorizzato, il subcosciente, un po' alla volta riprende il controllo, riprende lui a guidare lui, e magari tu te ne vieni fuori con una battuta, con una risposta, con un'esclamazione nei confronti della tua amata o del tuo amato, e questo si gira e ti guarda e dice: ma chi sei? Perché non ti riconosce? E tu gli dici: ma come, chi sono? Sono io, sono sempre io. E in quel momento è evidente che ci sono, convivono, diciamo così, due persone. Convive la persona attiva, cosciente, razionale, ma e convive anche questo modello che è stato un po' interiorizzato. Questo modello che è stato interiorizzato, sia per quello che è stato inserito nei programmi automatici, perché ripeto, il bambino è come un registratore, a volte viene anche inserito volutamente. E Bruce Lipton fa l'esempio dell'elefante. Come si fa? Come fanno in India a tenere queste montagne di muscoli e di carne docili? Ma semplice, quando un elefantino nasce, lo legano a una gamba con una grossa fune, e questa fune viene legata a un palo. E questo povero elefantino comincia a divincolarsi, cerca di tirare in tutti i modi, si rovescia pancia in su, pancia in giù, e cerca di andare da una parte, cerca di andare dall'altra, e ci prova per un'ora, per due ore, per tutto il giorno, poi la mattina dopo ci riprova, poi continua così per qualche giorno, poi per qualche settimana. Alla fine ha capito. Corda alla gamba, sono prigioniero. Basta, quello è diventato un programma. Quando sarà grande, che lui con la sua forza potrebbe anche buttare giù la casa a cui viene eventualmente attaccata la fune, quando sarà grande quell'elefantino lì, quell'elefante cresciuto, ogni volta che avrà una fune legata alla gamba, lui saprà che non può fare niente, anche se viene attaccato a un palo, e il palo magari è neanche troppo robusto, o ripeto, anche una casa, lui potrebbe tranquillamente buttarlo giù, ma ha interiorizzato quel comportamento. Ora, questo è un qualcosa di voluto, fatto apposta per controllare l'essere elefante, ma per l'uomo a volte queste cose sono fatte nella stessa maniera, magari anche involontariamente. Prova a pensare, ad esempio, un bambino che magari ha dei genitori distratti. Può capitare, sì, può capitare, magari siamo tutti presi, neanche per cattiveria, e il bambino cerca l'attenzione del papà, il papà dice: sì, sta buono, sono stanco, sto leggendo il giornale, sto guardando, sto giocando alla PlayStation, non lo degna. E mamma, mamma, guarda cosa ho fatto, la mamma, sì, dai, sono stanca, per piacere, vai in pace, mi in pace, vai tuo papà, eccetera. E uno, due, tre giorni, sempre così. Un bel giorno questo bambino si ammala, oppure combina un guaio, cade da un tavolo, si taglia, questi corrono, gli vanno dietro, gli stanno intorno, se lo coccolano, eccetera. Una, due, tre volte così, può essere che questo ingeneri nel bambino l'idea: quando sto male merito attenzione, quando non mi sento bene, quando mi taglio, attiro l'attenzione dei miei genitori. Magari a livello cosciente non lo ammetterà mai, non lo farà mai apposta, però c'è questo subcosciente, la mente che agisce in maniera tale da farmi sentire bene, e dice: quando è che mi sento bene? Quando i miei genitori mi danno attenzione. Questo potrebbe essere uno di quei programmi. E sono dei programmi che in qualche misura non sono così manifesti. E, nel libro Il codice delle guarigioni, l'autore racconta un caso di una sua paziente che aveva tutte le carte in regola per avere un grande successo nel suo lavoro, però per qualche strano motivo sembrava che ogni volta che c'era da fare un passo avanti nella carriera o c'era qualche nuova posizione a cui lei avrebbe potuto aspirare, in qualche maniera sembrava quasi che lei si autosabotasse, cioè che facesse qualcosa per non accedere a quella nuova posizione, per non fare quell'avanzamento. Con un po' di analisi si scopre che, ritornando indietro nel tempo, questa aveva interiorizzato, per una cosa stupidissima, questo lo dico che è una cosa stupidissima, proprio per non colpevolizzare i genitori, che tante volte uno dice: mamma mia, ho in mano questo tesoro prezioso che sono i figli, ho fatto danni enormi. Sì, si fanno danni sicuramente, io sono un genitore, lo posso dire, involontariamente si fanno tanti danni, non è facile. In pratica questa qui, facendo analisi, avevano scoperto che si era sentita inadatta all'amore di sua madre per una volta che sua madre l'aveva, fra virgolette, punita perché non aveva finito la minestra. Aveva dato a sua sorella il dolce o leccalecca che lei desiderava tanto e a lei no, perché non aveva finito la minestra. Non si sa bene il motivo, perché una cosa del genere potrebbe essere in qualche misura tranquillamente superata, ma per qualche motivo, forse la mamma aveva calcato troppo la mano, forse era in un momento in cui si sentiva già trascurata, non si sa, ma lei aveva interiorizzato questa idea di non essere all'altezza, io non sono degna di. E quindi poi, a livello subconscio, nonostante, attenzione, nonostante a livello cosciente lei si impegnasse, facesse eccetera, a livello subconscio c'era questo autosabotarsi, perché si vede che sotto sotto la sua convinzione radicata era: tu non sei degna. Come funzionano questi programmi? Questi programmi, allora, io ho un po' di anni e ho visto i primi sistemi operativi dei primi computer. Mi va bene fare l'esempio con quello, poi passiamo ai computer più moderni, ma mi ricordo che i primi computer erano all'inizio monotask, cioè eseguivano un programma alla volta, e a un certo punto vennero fuori dei programmini che facevano delle operazioni, facevano qualcosa, ma restavano, per così dire, sotto traccia. Cosa vuol dire sotto traccia? Si chiamavano genericamente TSR, cioè Terminate and Stay Resident, cioè tu li lanciavi e facevano qualcosina, forse anche niente, e poi tu non li vedevi più e sembrava che si fossero terminati. In realtà restavano residenti, giravano sotto traccia, cioè giravano, tu non vedevi niente a monitor, però poi, quando succedeva qualcosa, magari la pressione di due tasti in contemporanea, a quel punto loro interveniva e facevano quello che dovevano fare. Ecco, questi programmini Terminate and Stay Resident mi servono per dare l'idea di come sono i nostri programmi del subcosciente. Sono dei programmi che stanno girando, sono lì in attesa che succeda qualcosa. Noi non lo sappiamo, oppure lo sappiamo, ma sono anche fatti apposta per preservarci, per farci stare meglio, eccetera. Faccio un esempio banale: supponiamo che in un computer portatile ci sia un programmino che dice: ogni volta che io sento che un computer viene mosso, io blocco l'hard disk in maniera tale che lo proteggo. Questa cosa è fatta sicuramente per il bene del computer, perché in maniera tale che non ci sia un trasferimento di scrittura, di lettura, mentre il computer viene mosso, così che la testina dell'hard disk non si rovini. Supponiamo però che per qualche motivo questo programma si inceppi io non potrò più accedere all'hard disk. Quindi un programma nato originariamente per fare una cosa buona, quindi per salvare l'hard disk, nel momento in cui comincia a funzionare male, perché non capisce che il computer in quel momento è fermo, anche se il computer è fermo pensa che sia mosso, a quel punto fa il danno del computer. Usciamo da questa metafora e torniamo a noi. Questi programmi ci servono, per esempio, per salvarci, per esempio per metterci in allerta quando sentiamo qualche cosa. Pensa per esempio alle allergie. Qui torniamo su un aspetto un pochino più fisiologico e ameriano. L'allergia di per sé non è una cosa sbagliata. Perché? Perché l'allergia tipicamente è una reazione, diciamo così, esagerata ad un certo elemento chimico. Quale elemento chimico? Se non conoscessimo la nuova medicina germanica, diremmo: boh, è un problema che le nostre cellule non hanno la capacità di metabolizzare quell'elemento, per cui... No, Hammer ce lo dice chiaramente. hai avuto una DHS, perché magari hai preso una paura, perché magari sei stato trattato male e in quel momento c'era quell'elemento, e quindi il tuo corpo animale ancestrale dice: ha associato la situazione di pericolo alla presenza di quell'elemento, per cui anche l'allergia che magari ci fa star male, che magari ci fa starnutire, che magari ci dà i problemi di pelle, dal punto di vista del programma per cui è stata fatta, ha una sua finalità positiva, cioè ti mette in allarme e ti dice: ti ricordi quella volta che c'era il leone che ti voleva mangiare? Bene, da quello che riesco a sentire nell'aria in questo momento c'è un altro leone che sta arrivando, quindi è una cosa buona. È come il programma di prima che ti dicevo, che blocca l'hard disk quando il PC portatile si sta muovendo, ma se me lo blocca anche quando il PC è fermo, vuol dire che non sta facendo più il suo mestiere. Poi c'è un altro problema della delega al pilota automatico, e questo te lo spiego rifacendomi a un film un po' scemotto, se vogliamo, ma che per tanti aspetti è scemotto, ma su questo aspetto dice una profonda verità. Il film è Cambia la vita con un click, con Adam Sandler. Allora, per farla breve, cosa succede in questo film? C'è questo padre di famiglia, Adam Sandler, che è un po' in carriera, anche lui vuole fare l'architetto, e a un certo punto trova un telecomando magico. Cosa fa questo telecomando magico? Può praticamente fare le stesse cose che fa un telecomando con un film, con una videocassetta sulla televisione, lo fa anche nella vita reale, quindi può stoppare una scena e tutti quanti sono bloccati e lui può fare quello che vuole, oppure può andare avanti veloce, oppure può cambiare la lingua, eccetera. Allora, al di là dell'aspetto comico di questo film, in cui lui ottiene dei vantaggi da questo perché riesce a cambiare le lingue, capire cosa dicono i clienti stranieri, eccetera, succede questa cosa qui a un certo punto. Succede che quando lui ha qualche situazione che gli pesa, perché non so, una sera arrivano i suoceri a mangiare a casa, lui non ha voglia che i suoceri arrivino, cioè pensa: dovrò passarmi 2 ore in questa serata noiosa. Allora cosa fa? Fa avanzamento veloce e istantaneamente si ritrova che sta andando a letto con la moglie e dice: cosa è successo? E la moglie dice: niente, perché sono andati via i miei genitori, abbiamo mangiato insieme. E lui dice: caspita, che bello, allora ho trovato il modo di evitare tutto quello che non mi interessa, tutto quello che mi pesa. E quindi tutta una serie di situazioni, un'altra volta vuole evitare, non so, la chiacchiera al parco con altri genitori, salta. Qual è il problema? E questa è stata, secondo me, un po' la genialata dell'autore di questo film, che questo telecomando è intelligente. E quando tu vuoi evitare una situazione e fai l'avanzamento veloce, la volta successiva che si presenterà la stessa situazione, lui te la farà saltare. Te la faccio breve: un po' alla volta, per lui passano 20 anni e si ritrova vecchio. Questa è una bellissima metafora, perché ti dice: calma, nel momento in cui tu stai delegando la tua vita ai programmi automatici, nel momento in cui tu non stai vivendo la tua vita, perché non sei presente nella tua vita, rischi di non viverla, di trovarti alla fine senza averla vissuta veramente. Qui stiamo un pochino forse uscendo dal seminato, perché non voglio dimenticare che lo scopo di questo corso è capire come diventare magri, dimagrire e tornare in salute. E siamo arrivati a questo dicendo che cosa? Dicendo: attenzione, i programmi della natura vanno bene, non è la genetica che ci frega, ma sono elementi, diciamo così, tossici. Elementi tossici che in questo capitolo sono quelli interni, cioè le programmazioni sbagliate. Nel momento in cui ti ho fatto il paragone con i programmi del computer, ti sto già dando una indicazione delle possibili soluzioni, che però vedremo nel capitolo 4. Però le soluzioni possibili con un computer sono abbastanza semplici: o si trova qual è il processo che sta rompendo. Oggi con Windows si fa Ctrl-Alt-Cance, si vede la lista di programmi e poi si va nella lista di processi e si va a cercare qual è il processo che sta facendo danni. Ma nella peggiore delle ipotesi, uno cosa può fare? Può spegnere e riaccendere. Noi non siamo dei computer, siamo molto più precisi, più perfetti e più complicati, anche se vogliamo, di un computer, però non possiamo spegnerci. O forse sì? Forse sì, lo vediamo nel capitolo 4. E adesso ti racconto altri due o tre esempi di condizionamento, perché abbiamo visto i programmi della natura, abbiamo visto quello che si impara come registratori e ci sono anche altre cose che ci condizionano, impedendoci di rendere al meglio.